Dal punto di vista storico, credo che sia interessante, per esempio, ragionare intorno al fatto se sia davvero così stato un evento, quello del 9 novembre 89, così imprevisto e imprevedibile, oppure se poteva già essere letto in alcuni movimenti, in alcune manifestazioni, eventi precedenti. Oppure il ruolo di Gorbaciov davvero può essere considerato il peggiore degli zar della Russia, nonostante il premio Nobel ottenuto. Oppure ancora, una volta che la Germania è stata unificata, ragionare intorno agli equilibri che dopo questa unificazione possono aver scosso i paesi dell'Unione Europea e dunque anche gli equilibri nei rapporti internazionali. Ma esiste un dato, come dire, didattico, metodologico, che penso sia interessante per molti di voi, ed è che all'interno del curriculum scolastico non è sempre pacifico e tranquillo avere il tempo, nell'ambito della disciplina storica, di poter affrontare con i ragazzi le questioni che attengono proprio a questa storia, direi, del tempo presente, perché sono anni, posso dire, proprio che ci lasciamo appena dietro alle nostre spalle. Per ragionare un pochino intorno e approfondire un attimo questi nodi, io darei subito la parola all'assessore Querzè, che appunto ci parlerà di come lei, dal suo punto di vista, come lei vede che il muro di Berlino possa essere un argomento con cui lavorare in classe con i ragazzi.
Grazie, buongiorno a tutti, benvenuto così che do piacevolmente ai ragazzi. Non era previsto che questo momento fosse dedicato appunto anche alle classi, ma poi una classe ha chiesto, un insegnante ha chiesto, e quindi ben volentieri abbiamo aperto questo momento anche agli studenti. Ma direi intanto perché parlare del muro, in una logica che a volte ci porta a dire non c'è tempo per arrivare fino alla contemporaneità. Ma per due ragioni: la caduta del muro è una delle chiavi interpretative della contemporaneità e io credo che sia uno dei più importanti snodi intorno al quale ragionare su che cos'è la democrazia nella contemporaneità. Credo però che al di là di queste ragioni, che mi sembrano, come dire, sufficientemente importanti o sufficientemente significative, ci sia una premessa da fare che è relativa alle difficoltà dell'insegnamento della storia in generale, non soltanto della storia contemporanea, nella nostra scuola, soprattutto nella scuola superiore. Ritengo che le difficoltà abbiano a che vedere con tre ordini di problemi. Nei programmi, chiamiamoli così per capirci, nei curriculi, esiste una difficoltà strutturale, proprio nel senso di costitutiva, di come questi programmi sono fatti, di come queste indicazioni sono realizzate ed elaborate, che rende complesso il mettere in relazione le cose. Il mettere in relazione le concezioni scientifiche con l'arte, la letteratura, con la storia, la scienza, con la filosofia. E allora noi capiamo bene che se esiste, qualora esista, e gli insegnanti non abbiano, non sempre abbiano la possibilità, l'attenzione di mettere fortemente in relazione queste relazioni, appunto, diventa complicato fare storia. Io mi chiedo sempre, ad esempio, pensando a questo, per fare un esempio su questo ragionamento, quanti studenti sanno con certezza che il filosofo Pitagora è lo stesso signore che ha dimostrato il teorema di Pitagora, per dire una banalità, e quanto c'entra la filosofia del Pitagora filosofo con la matematica del Pitagora matematico. Ecco, si potrebbe, come dire, continuare in una lista infinita, credo, di esempi. C'è poi un'altra difficoltà: le discipline scientifiche nella nostra scuola sono costruite e trasmesse, cioè sono percepite e trasmesse come dei costrutti logico-formali, astorici, mi verrebbe da dire. E questo rende complessa non solo la costruzione di un certo atteggiamento verso le scienze, percepite come, esagero, come verità immodificabili, quando invece sappiamo bene, o dovremmo sapere bene, che sono costrutti storici temporanei e che la verità di oggi è l'errore di domani. Ma questa costruzione logico-formale delle discipline scientifiche mette in crisi non solo una certa percezione, rende complicata non solo una certa percezione delle discipline scientifiche, ma anche il modo di rappresentarsi e costruirsi la storia. Infine c'è un terzo grande ordine di problemi, che è il fatto che oggi la storia, non oggi, che la storia non è, provo a dirlo così, non è come è, ma è come viene prodotta. Non esiste la storia, ovviamente. Quello che noi studiamo sui libri, quello che è una grande selezione parziale, opinabile di tutto quello che è successo. Quello che è successo non è ricostruibile tout court, e quando abbiamo finito di studiare tutta la storia dei programmi delle scuole superiori, ne sappiamo pochissimo della storia. Quindi cosa manca? Qual è il terzo grande ordine di problemi? Il fatto di comprendere appieno che la storia è un'attività di produzione di teorie, di informazioni, che ha marginalmente a che fare con quello che è successo e che è irrimediabilmente perduto e che viene costruito nel tempo. Allora, questa affermazione contrasta con un altro elemento che è tipico del presente e che provo a sintetizzare così: l'uso pubblico della storia. Cosa intendo quando dico uso pubblico della storia? Il fatto che, nonostante tutto questo che ho cercato di dire, la storia viene oggi usata più per dimostrare o confutare certe teorie che non come elemento disciplinare, come teoria a sé stante, ovviamente non scardinata dal presente, ma comunque con una sua logica, con un suo linguaggio, con un suo codice. Allora, questo dell'uso pubblico della storia, dove ad esempio rispetto a vicende calde, il muro di Berlino è ovviamente una di queste, la ricostruzione storica viene usata pubblicamente nel dibattito partitico e ideologico. Questo non aiuta sicuramente la storia, non aiuta sicuramente la comprensione degli eventi dal punto di vista storico. Un esempio, credo, di questo fatto è dato dal prolificare nella nostra legislazione delle feste della memoria e delle giornate, allora, della libertà, del ricordo, ne abbiamo una lunga serie, che se noi ragioniamo bene sulla loro genesi, vediamo che questo proliferare è una sorta di lottizzazione, che adesso la dico in modo forse un po' esasperato, ma insomma è una sorta di lottizzazione che le diverse componenti politiche hanno di volta in volta fatto degli eventi. Il 27 gennaio, la giornata della memoria, al suo contraltare nella giornata del ricordo, allora nella giornata del 27 di gennaio si ricorda fondamentalmente la Shoah. 15 giorni dopo si vogliono ricordare fondamentalmente le foibe. Quindi due fenomeni dal punto di vista del dibattito pubblico che sono stati fortemente connotati con un taglio di parte politica e che non aiutano, sicuramente non aiutano i ragazzi a capire. Sembra che l'una festività sia di una parte politica e l'altra, e questa è stata poi la genesi, dell'altra parte. Dal punto di vista, come dire, della chiarezza e dal punto di vista, devo dire, formativo, educativo, in senso stretto, questo non aiuta, anzi rende tutto terribilmente complicato e lascia molto, io credo, molto più del dovuto in mano agli insegnanti, non perché gli insegnanti, voglio essere chiaro, non abbiano in mano, come dire, dall'alto della libertà dell'insegnamento, principio costituzionalmente tutelato, la responsabilità di fare scelte, ma perché io credo che queste scelte debbano, dovrebbero comunque inserirsi in un tema più ampio, in un contesto più ampio, maggiormente condiviso e maggiormente esplorato dal punto di vista proprio non dello stretto dibattito politico-partitico, uso politico con la P minuscola, ma in un contesto più, ripeto, più ampio e più condiviso. Queste sono alcune delle difficoltà del fare storia, queste sono alcune delle difficoltà che nel fare storia contemporanea si accentuano, si rimarcano, diventano ancora più complesse, eppure dobbiamo fare questo sforzo. Credo che se è vero, come è vero, che i programmi scolastici sono uno strumento nelle mani appunto della libertà di insegnamento e della responsabilità di insegnamento dei docenti, credo che debba essere vero che si possa arrivare anche a parlare della storia a noi più vicina, perché come dicevo all'inizio, credo che questo esempio, ma ce ne sarebbero tanti altri, questo esempio del muro, della caduta del muro di Berlino, sia un esempio particolarmente significativo per parlare, per affrontare il concetto della democrazia. E quando gli insegnanti lavorano e svolgono in molti casi egregiamente il loro lavoro, credo che debbano avere e sentire fino in fondo non tanto la responsabilità di svolgere tutto il programma, che significa in molti casi seguire e toccare tutti i contenuti del libro di testo, che è un'altra cosa ancora, ma è l'elemento in cui poi si traduce questo fantomatico programma, ma credo che debbano, come intellettuali e come professionisti colti, avere ed esercitare la responsabilità di scegliere quei contenuti che sono più utili per arrivare agli obiettivi che gli insegnanti si pongono, cioè una formazione complessa, una formazione alta, sia dal punto di vista, diciamo così, contenutistico e tecnico, che dal punto di vista valoriale. Uno studioso, un filosofo che si occupa di questi problemi, si occupa dell'insegnamento in senso lato, e che si chiama Edgar Morin, ha scritto un po' di tempo fa ormai un libretto che si intitola I sette saperi necessari all'educazione del futuro. E questi sette saperi, ve li elenco per dare qualche elemento di contesto, sono i seguenti, sono appunto i titoli dei capitoli di questo libretto. Il primo è la cecità della conoscenza, l'errore e l'illusione, che significa sostanzialmente che nella storia dell'umanità si è sempre verificato più l'inatteso che non l'atteso, e quindi noi dobbiamo, tutte le volte che approcciamo i temi della conoscenza e della costruzione del sapere, avere la consapevolezza che spesso la conoscenza è cieca. È un po' un paradosso, lui fa alcuni esempi abbastanza convincenti, dice: ma chi avrebbe potuto immaginare o prevedere le torri gemelle, ad esempio, chi avrebbe potuto immaginare, poi fa un elenco. Il secondo principio è quello della conoscenza pertinente, cioè dice Edgar Morin, la specializzazione esasperata delle nostre conoscenze spesso ci rende queste conoscenze poco pertinenti rispetto a un contesto largo. Quindi mai perdere di vista nella costruzione delle conoscenze, questo è uno dei saperi necessari, la globalità, il contesto, il quadro di riferimento. Poi dice il terzo sapere è insegnare la condizione umana, cioè cos'è l'uomo oggi nel pianeta in cui vive, insegnare l'identità terrestre, a proposito di identità locale, globale, lui dice insegnare l'identità terrestre, imparare ad affrontare le incertezze, insegnare la comprensione dell'altro, l'empatia, la vicinanza, la capacità di leggere l'altro come antidoto unico ai conflitti, alla possibile distruzione che l'uomo può fare del pianeta, e insegnare l'etica del genere umano. Ecco, in questo ultimo insegnamento, nel settimo insegnamento necessario, nel settimo sapere fra i sette necessari, Edgar Morin ci parla anche della democrazia. E qui vi voglio leggere una pagina. La democrazia nella complessità, quindi non la democrazia all'epoca in cui fu inventata. La democrazia, ci dice Edgar Morin, non può essere definita in modo semplice. La sovranità del popolo cittadino comporta nel contempo l'autolimitazione di questa sovranità attraverso l'obbedienza alle leggi e il trasferimento di sovranità agli eletti. La democrazia comporta nel contempo l'autolimitazione dell'influenza esercitata dallo Stato attraverso la separazione dei poteri, la garanzia dei diritti individuali e la protezione della vita privata. La democrazia ha evidentemente bisogno del consenso della maggioranza dei cittadini e del rispetto delle regole democratiche. Ma, oltre che del consenso, la democrazia ha bisogno di diversità e di antagonismi. L'esperienza dei totalitarismi ha messo in rilievo un carattere fondamentale della democrazia, il suo legame vitale con la diversità. La democrazia presuppone e nutre la diversità degli interessi così come la diversità delle idee. Il rispetto della diversità significa che la democrazia non può essere identificata con la dittatura della maggioranza sulle minoranze. La democrazia deve comportare il diritto all'esistenza e all'espressione per le minoranze e per i contestatori, usa questa parola che non si usa più, e deve permettere l'espressione delle idee eretiche e devianti. Sono parole forti, eh? A proposito di chi non può parlare di politica nelle scuole se no deve uscire. E qui ci metto la P maiuscola. Come si deve proteggere la diversità della specie per salvaguardare la biosfera, così si deve proteggere la diversità delle idee e delle opinioni, nonché quella delle fonti dell'informazione, stampa, media, eccetera, per salvaguardare la vita democratica. La democrazia ha nello stesso tempo bisogno di conflitti di idee e di opinioni. Questi le danno vitalità e produttività. Ma la vitalità e la produttività dei conflitti possono manifestarsi solo nell'obbedienza alla regola democratica che regola gli antagonismi sostituendo alle battaglie fisiche le battaglie di idee e che determina attraverso l'intermediazione di dibattiti e di elezioni il vincitore provvisorio delle idee in conflitto, il quale ha in compenso la responsabilità di rendere conto dell'applicazione delle sue idee. Un altro brano breve. Nello stesso tempo vi è, poi passa a parlare della politica, e dice: nello stesso tempo vi è depoliticizzazione della politica che si autodissolve nell'amministrazione, nella tecnica, nell'economia, nel pensiero quantificante di sondaggi e statistiche. La politica in briciole perde la comprensione della vita, delle sofferenze, delle miserie, dei bisogni non quantificabili. Tutto ciò contribuisce a una gigantesca regressione democratica attraverso la quale i cittadini vengono espropriati dei problemi fondamentali della città. E infine la rigenerazione democratica presuppone la rigenerazione del senso civico. E la rigenerazione del senso civico presuppone la rigenerazione della solidarietà e della responsabilità. Ecco, io credo che parlare del muro di Berlino significhi affrontare anche questi temi, che sono temi difficili, che possono essere affrontati nella scuola soltanto se la scuola, come dire, ha la forza di riappropriarsi del diritto e del dovere di formare nei ragazzi una cosa che di cui sento parlare pochissimo, che è lo spirito critico. Le persone della mia età sanno che hanno passato serate, intere, giorni, a riflettere, a parlare dello spirito critico, che sembrava una cosa che aleggiava lì sopra. Ecco, per me spirito critico significa assunzione della responsabilità di formare non dei bastian contrari, di formare delle persone che sanno di poter esprimere le proprie idee, sentono il dovere di esprimerle anche se sono divergenti, anche se sono altre rispetto al pensiero prevalente. Io credo che questo oggi manchi nella scuola, ma manca innanzitutto nell'esercizio della professionalità degli insegnanti nel loro luogo di lavoro, prima come insegnanti e come lavoratori, mi vengono parole un po' desuete, prima ancora che come educatori. Allora, se questo non scatta, nella scuola sarà difficile esercitare questo spirito critico e soprattutto formare al coraggio, neanche del pensiero divergente, al coraggio dell'espressione delle proprie idee. Ecco, io credo che insegnare il muro, come insegnare altre cose, i contenuti sono veramente innumerevoli, dovrebbe avere questa finalità. E allora, concludo, si può insegnare il muro, qui do solo il titolo perché sarebbe un tema molto lungo da sviscerare. Quando appunto mi sono resa conto che nel titolo di questo intervento, il muro di Berlino, come parlarne ai ragazzi, ecco, probabilmente bisognerebbe fare una postilla: nella scuola parlarne poco ai ragazzi e agirne tanto. Finisco con una domanda. La scuola oggi, fino a che punto è luogo di esercizio della democrazia da parte dei ragazzi? O fino a che punto questo luogo può essere migliorato come luogo di esercizio della democrazia? Che non significa che i ragazzi vanno in cattedra e che c'è il mondo alla rovescio, no, assolutamente. Il tutto dentro una relazione asimmetrica, gli insegnanti devono fare gli insegnanti, gli studenti devono fare gli studenti, ci mancherebbe altro. Ma cominciamo a interrogarci su quale spazio ha la diversità nella scuola. Cominciamo a interrogarci su quali forme di responsabilità possono essere davvero assunte dai ragazzi nell'ambito dei loro percorsi formativi. Ecco, se cambiassero, se cambieranno, voglio usare questa forma verbale, se cambieranno e quando cambieranno alcune cose, alcuni elementi organizzativi della scuola, quando cambieranno alcuni elementi strutturali, dai programmi all'organizzazione del tempo, ecco, quando cambieranno alcune cose che possono sicuramente cambiare anche domattina, qualcuna no, qualcuna può cambiare anche da domattina, io credo che ci saranno nella scuola le condizioni sufficientemente buone perché i buoni percorsi educativi non restino, i buoni percorsi di insegnamento non restino soltanto parole, ma si traducano in atteggiamenti, comportamenti, competenze, assunzione di responsabilità per l'oggi e per il domani. Grazie.
Ringrazio l'assessore. Passo la parola al dottor Mussiroli, che è direttore degli studi al European Policy Center di Bruxelles. È autore di saggi e monografie proprio sulla storia della Germania contemporanea. Alcuni suoi testi, pubblicati proprio negli anni successivi alla caduta del muro di Berlino, sono davvero di una chiarezza esemplare. Gli lascio la parola con la tematica relativa al dopoguerra e le prospettive a livello europeo. Grazie.
Grazie Giulia, grazie a voi per avermi invitato di nuovo a parlare qui a Modena, che è anche la mia città di nascita, di scuola e di residenza. È sempre un grande piacere per me essere di nuovo qui. non ho in particolare a parlare a un gruppo di ascoltatori in cui almeno la metà è nata dopo, direi, il 9 novembre del 1989. Non ho però alcuna intenzione di insegnarvi il muro, il mio unico obiettivo è quello di proporvi 10 spunti di riflessione sul ruolo della data che celebriamo oggi, che celebreremo ancora di più stasera. Accendete i televisori perché i fuochi d'artificio, le grandi manifestazioni a Berlino oggi avvengono questa sera. Oggi era la giornata di preparazione, questa sera di nuovo in diretta come 20 anni fa sarà possibile vedere sulla porta di Brandeburgo i capi di Stato e di Governo di tutta Europa e di alcuni paesi del mondo, non ci sarà Obama purtroppo, celebrare il 20° anniversario della caduta o del superamento del muro di Berlino. Primo spunto di riflessione, è stato richiamato in un articolo alcuni giorni fa pubblicato anche sulla stampa italiana da Timothy Garton Ash. Il 1989 è stato probabilmente l'anno migliore della millenaria storia europea. In genere quando si fa un'affermazione così netta si nota nel pubblico qualche perplessità, qualche dubbio. La risposta più semplice è: provate a pensarne uno migliore. Riflettete nel corso dei secoli, è una data che per l'insieme dell'Europa, e non soltanto per una parte dell'Europa, per un paese in Europa, abbia rappresentato un tale senso di gioia, di liberazione, di festa per tutti. È molto difficile trovarlo, qualcuno ha parlato del 1945, ma è un'idea molto europeo-occidentale dell'anno di gioia. Sì, la fine della guerra, ma non dimenticate che per almeno una metà del continente europeo il 1945 ha anche rappresentato l'inizio di un'oppressione, di un'occupazione da parte dell'Unione Sovietica, mentre invece il 1989 è stato salutato da tutti come la fine di un lungo periodo di divisione del continente e per una parte del continente sicuramente anche di oppressione. La guerra fredda e la divisione del mondo erano iniziate in Europa, erano addirittura iniziate in Germania, in particolare nella città di Berlino, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e in Europa, in Germania, nella città di Berlino, sono finite simbolicamente di fatto quella sera di 20 anni fa. Il 1989 non è stata una festa per tutto il mondo. Chi è sufficientemente anziano da ricordare quell'anno non può dimenticare che nel giugno del 1989 lo sbocco che ebbe la piccola rivoluzione democratica degli studenti cinesi a Pechino ebbe fu completamente diverso. Una delle grandi immagini del XX secolo è il giovane studente che da solo si ferma davanti ai carri armati dell'esercito cinese per cercare di fermarli, ma anche il ricordo della repressione che seguì la rivoluzione di piazza Tiananmen. In Europa il 1989 non ha conosciuto violenza, ha conosciuto solo gioia, celebrazione. L'unica vera vittima della rivoluzione democratica in Europa nel 1989 è stato Nicolae Ceausescu con un signora, 2 o 3 giorni prima della fine dell'anno, subito dopo Natale, quando in seguito al tentativo di fuga e a un processo sommario, quando fu catturato, subì l'esecuzione da parte degli ufficiali che lo avevano ritrovato. Un episodio che non può non ricordare ai italiani la fine di Mussolini e Claretta Petacci e che secondo molti storici rappresenta la soluzione meno cruenta che fosse possibile nella rivoluzione romena del dicembre 1989. Solo 2 vittime e in fondo un esito che tutto sommato avrebbe potuto essere molto più sanguinoso. Secondo punto di riflessione. Il 1989 è stato anche l'ultimo anno, probabilmente, in cui l'Europa è stata al centro dell'attenzione mondiale e il centro propulsore di sviluppi a livello globale. Forse l'unico anno paragonabile dal punto di vista della lunga prospettiva storica è stato proprio 200 anni prima del 1989, la Rivoluzione francese, per le ripercussioni di lungo periodo che ebbe sulla storia dell'umanità e non solo sulla storia europea. Ma la Rivoluzione francese non fu salutata unanimemente come una grande gioia, una grande festa, fu contestata in buona parte dell'Europa del tempo, fu una rivoluzione con vittime, anche sanguinosa, e quindi non è da questo punto di vista certamente paragonabile al 1989. Il 1989 ha in qualche modo anche marcato e accelerato quel processo che oggi conosciamo come globalizzazione, che fino allora era in qualche modo tenuto a bada dalla divisione globale generata dalla guerra fredda, che non era soltanto un fenomeno europeo, ma era un fenomeno che dava un ordine al sistema internazionale. Conflitti in Africa subsahariana, in Asia, venivano condotti, perfino conflitti politici in America Latina, venivano spesso condotti anche all'insegna del conflitto principale fra Est e Ovest in Europa. E le parti nei conflitti erano sostenute vuoi dall'Unione Sovietica, vuoi dagli Stati Uniti e dagli alleati europei. Quando è venuto a cadere questo principio ordinatore dell'Europa del dopoguerra, il sistema di globalizzazione si è via via fermato. E uno dei paradossi della globalizzazione, come la conosciamo oggi, 20 anni dopo, è che forse l'Europa è stata in parte anche il perdente di questo processo. C'è un relativo declino dal punto di vista economico, sicuramente demografico, in parte anche politico-culturale dell'Europa post 1989, e di nuovo paradossalmente il grande vincitore del processo di globalizzazione fino ad oggi è proprio quella Cina che nel 1989 non volle o non poté percorrere la stessa strada delle rivoluzioni democratiche in Europa, nel nostro continente. Terzo spunto di riflessione: il 9 novembre del 1989 è stato il primo grande evento storico-politico vissuto e visto live, dal vivo, nelle nostre case. Quella sera il telegiornale, i programmi speciali che furono lanciati immediatamente dopo il notiziario delle 8:30 hanno mostrato a tutti, in tutta l'Europa, in tutto il mondo, anche per la particolarità della fascia oraria europea che permise agli stessi americani nel primo pomeriggio di vedere quello che stava accadendo alla porta di Brandeburgo e alla Bornholmer Straße a Berlino, di vedere la storia mentre si andava sviluppando dal vivo. Ci sono mille altri episodi che ci sono noti oggi da quando esiste l'epoca della televisione. Per chi è sufficientemente vecchio per ricordare l'auto di Kennedy che attraversa la città di Dallas nel 1963, l'allunaggio, di nuovo un anniversario che celebriamo quest'anno, nel luglio del 1969, l'ultimo elicottero americano che lascia l'ambasciata USA a Saigon nel 1975, con tutti che cercano di aggrapparsi all'elicottero, e di nuovo il giovane studente disarmato che vedemmo in seguito a Piazza Tiananmen cercare di fermare i carri armati. Ma nessuno di questi avvenimenti, almeno per noi, è stato vissuto in diretta, dal vivo, come è stata la caduta del muro di Berlino, che è diventata in questo modo forse l'evento iniziale di una sorta di grande archivio visuale della memoria pubblica contemporanea che ci viene spesso riproposto, e immagino che anche questa sera in televisione avremo molte immagini di quella sera. In qualche modo, soprattutto per chi è sufficientemente vecchio per ricordarlo, è una di quelle circostanze in cui ci ricordiamo tutti cosa stavamo facendo quando ce l'hanno raccontato, quando lo abbiamo saputo. Io mi ricordo, era un convegno sui rapporti italo-tedeschi a Roma, e come potete immaginare tutti i diplomatici tedeschi vennero immediatamente a chiamarci alla televisione, a farci vedere quello che accadeva, con un senso di incredulità da parte loro che era almeno pari al nostro. Forse l'unico altro grande avvenimento recente, e forse lo ricordate anche voi più giovani, che è paragonabile da questo punto di vista, è l'11 settembre del 2001, le Torri Gemelle a New York e l'attacco terrorista a New York. C'è un'analogia in realtà tra i due avvenimenti, pur così diversi. Prima di tutto, come sapete, c'è un'analogia nel nome e nella forma. Gli americani datano in modo diverso da noi, mettono prima il mese e poi il giorno del mese. Per loro l'11 di settembre è 9-11 è il 9 di novembre per noi, cioè la data del muro di Berlino. E c'è chi, molto con grande sagacia, ha paragonato il 9-11 of hope, il 9-11 della speranza, quello di cui stiamo parlando oggi, al 9-11 of despair, della disperazione, che è quello dell'11 settembre del 2001 a New York. Il 9-11 europeo ha cambiato l'Europa in modo irreversibile, il 9-11 americano ha cambiato l'America in modo irreversibile. Questo è uno degli spunti che vi suggerisco sempre questo pomeriggio. Quarto spunto: il 9 novembre 1989 è stata una grande rivoluzione democratica, non solo la data, ma gli avvenimenti che hanno portato alla caduta e all'apertura del muro di Berlino. Pur nella sua accidentalità, è arrivato al culmine di un periodo di grande mobilitazione civile e popolare, e non soltanto in Germania Est, che ha sgretolato il comunismo sovietico in Europa orientale. Timothy Garton Ash, che vi citavo all'inizio, è abbastanza noto per una boutade che fece in quel periodo. Timothy Garton Ash ha una storia personale di straordinario interesse. Era studente di storia tedesca nel 1979, basato tra Berlino Ovest e Berlino Est, quando fu invitato nell'estate di quell'anno da un amico polacco che si chiama Adam Michnik a Danzica, perché stava succedendo qualcosa in quella città nell'estate del 1979. E per coloro che lo ricordano, che lo sanno, si trattava dei primi l'occupazione delle officine Lenin in Polonia, guidata da Lech Wałęsa, che portò alla nascita del sindacato Solidarno, cioè il primo vero atto di sgretolamento del comunismo in Europa orientale. E Timothy ebbe la fortuna di partecipare all'occupazione e divenne fin da allora un amico dei dissidenti in Europa orientale, divenne poi anche un amico personale di Václav Havel e continuò in Cecoslovacchia e continuò a frequentare i dissidenti per molti anni. Gli successe di essere a Praga pochi giorni dopo la caduta del muro di Berlino e, se non lo sapete ve lo dico io, il passo successivo nello sgretolamento del comunismo in Europa orientale fu la dissoluzione di fatto del regime comunista cecoslovacco tra il 10 di novembre e il 17 di novembre, che per i cechi è la data in cui si celebra la fine della divisione dell'Europa. E la sera prima del 17 si trovò in una birreria di Praga che si chiamava La Lanterna Magica, insieme a Václav Havel e ad altri rivoluzionari, e dato che l'atmosfera era già quella della fine del regime, nel resto dell'Europa orientale già si celebrava la fine del comunismo, l'Unione Sovietica non si era assolutamente mossa, Gorbaciov non dava segni di voler fermare l'ondata che cresceva, racconta Timothy, dopo un certo numero di birre ceche che avevano anche un certo impatto sul clima, uscì in una battuta dicendo: volete vedere che ci sono voluti 10 anni in Polonia, dal 79 di Wałęsa fino all'89, ci sono voluti 10 mesi in Ungheria, che è il periodo in cui il primo governo riformista degli ex comunisti cominciò le riforme che avrebbero portato all'apertura della cortina di ferro nella primavera del 1989 e poi alle prime riforme anche economiche nel regime, quindi un anno circa di riforme che hanno preceduto la caduta del muro di Berlino. Ci sono volute 10 settimane in Germania orientale, sono state le 10 settimane della dissoluzione del regime di Honecker, volete vedere che basteranno 10 giorni in Repubblica Ceca, Cecoslovacchia allora. Ed effettivamente quello che è accaduto, questa buttata della regola del 10 fu ripresa da una camera molto rudimentale in quella birreria, in quella notte di alcol, sigarette e euforia, e si può ritrovare oggi su YouTube, quindi quelli che di voi vogliono fare la ricerca, è una dichiarazione che si può ancora ritrovare. Ma non dimenticate appunto che già ancora nel 1989, tra l'apertura della cortina di ferro, quando il ministro degli esteri ungherese e il ministro degli esteri austriaco, assieme con le pinze, andarono a tagliare il filo spinato che divideva dal 1948, non 49, l'Ungheria dall'Austria, i segnali di uno sviluppo quasi inarrestabile in quella direzione era abbastanza chiaro. Ma ancora una volta il 9 novembre 89 è considerato la data simbolica e decisiva della svolta in quella direzione. Quinta riflessione: il 9 novembre 1989 è stata anche una rivoluzione nazionale. Questo tipo di dinamica è diventato molto evidente da democratica a nazionale tra l'ottobre e il gennaio, tra l'ottobre dell'89 e il gennaio del 90. I manifestanti che a Lipsia protestavano contro la censura di regime e l'oppressione del Partito Comunista Tedesco Orientale, in ottobre avevano un grande cartello con scritto "Wir sind das Volk", siamo noi il popolo, non è il vostro regime che può parlare a nostro nome, siamo noi in piazza, qui che rappresentiamo il popolo. Tre mesi dopo la caduta del muro, nella stessa piazza della stessa città, gli stessi manifestanti avevano un altro grande cartello che diceva "Wir sind ein Volk", noi siamo un solo popolo. E questo è stato il segno definitivo della svolta dalla una rivoluzione democratica all'interno della Repubblica Democratica Tedesca a una rivoluzione nazionale che avrebbe portato nell'arco di pochissimo tempo alla riunificazione della Germania. La stessa cancelliera Angela Merkel oggi confessa che all'epoca non... Come sapete, la cancelliera era cittadina tedesco orientale, era una fisica, lavorava all'Accademia delle Scienze di Berlino Est, figlia di un pastore protestante tedesco orientale, confessa tuttora di non essersi resa conto alla sera della caduta del muro di quali sviluppi avrebbero potuto arrivare in tempi molto rapidi. Non dimenticate che all'origine del movimento democratico in Germania orientale erano anche intellettuali e dissidenti particolarmente attivi nella città di Berlino Est che puntavano a costruire un socialismo diverso, a metà strada, se volete, una specie di terza via tra il sistema liberal democratico occidentale e il comunismo che avevano avuto fino allora. E l'idea di poterlo costruire nella Repubblica Democratica Tedesca era ancora molto forte, ma gli avvenimenti, come immagino sappiate, furono poi molto rapidi e portarono a far confluire una rivoluzione democratica in una rivoluzione nazionale. I cittadini della Germania Est non erano gli unici a non vedere già allora quello che si stava preparando. Sono state pubblicate in Gran Bretagna gli atti delle riflessioni che Margaret Thatcher, che allora era primo ministro, e il suo entourage fecero riguardo agli sviluppi in Germania orientale, e il timore era, non solo c'era, come dire, la consapevolezza di quello che avrebbe potuto accadere, ma c'era un forte timore che questo portasse all'unificazione della Germania. Ci sono addirittura nelle note di Margaret Thatcher a riferimenti a un possibile quarto Reich, che sono stati pubblicati in seguito, su cui c'è stato un forte dibattito. L'allora presidente francese François Mitterrand era assolutamente contrario all'ipotesi stessa di una riunificazione delle due Germanie. E non dimentichiamo che ancora nel settembre del 1989 un politico di grande esperienza come Giulio Andreotti, in occasione di un festival dell'unità da queste parti, disse apertamente, quando arrivarono i primi segni dello sgretolamento della Germania Est, di Germania ce ne sono due ed è bene che ne restino tali. Quindi c'era in Europa occidentale una certa preoccupazione per la direzione in cui i fatti stavano andando, ma già nella fine di novembre, poche settimane dopo la caduta del muro, Kohl articolò questo famoso piano in 10 punti per una confederazione fra i due stati tedeschi, che in qualche modo sbloccò definitivamente la dinamica della rivoluzione democratica, facendola diventare del tutto una rivoluzione nazionale. Non so se ce lo faranno vedere questa sera ai telegiornali o ai programmi speciali. Una delle cose straordinarie che accaddero quella notte non fu soltanto quello che accadde vicino al muro da parte dei cittadini dell'est che passavano di là, ma anche quello che accadde vicino al municipio di Berlino Ovest quella sera, in cui il borgomastro di Berlino Ovest e Willy Brandt, che era stato anch'egli borgomastro di Berlino Ovest, era stato quello che aveva iniziato la cosiddetta Ostpolitik negli anni 60 e 70, si riunirono per celebrare quello che era appena accaduto, e Willy Brandt in un famoso discorso disse che, traduco, torna a crescere assieme quello che dovrebbe stare assieme, che appartiene allo stesso, ed era da parte di un uomo che aveva promosso la distensione il primo riconoscimento lucido della tendenza pressoché inevitabile che la rivoluzione democratica stava prendendo. Sesto punto, come rivoluzione democratica e nazionale, quello che è accaduto il 9 novembre 89 è stato un modello anche per altri paesi. Quello che abbiamo visto dopo nel resto dell'Europa centro-orientale e anche dopo la caduta dell'Unione Sovietica è stato molto spesso una combinazione di una rivoluzione democratica e di una rivoluzione nazionale. La peculiarità del caso tedesco è che è stato l'unico in cui si è arrivati a una semplificazione statuale, non a una diversificazione statuale. È stato l'unico caso in cui due stati si sono riuniti, mentre tutte le altre rivoluzioni nazionali e democratiche in Europa centro-orientale e nell'ex spazio sovietico hanno portato a una separazione fra gli stati. Perfino la Cecoslovacchia, nel 1993-94, il famoso divorzio di velluto, dopo la rivoluzione di velluto, si è divisa, l'ex Unione Sovietica si è scomposta in moltissimi altri stati, e naturalmente c'è anche il caso molto più drammatico della ex Jugoslavia, che attraverso una serie di guerre sanguinose si è scomposta da uno stato in sei, quelli che sono oggi gli stati eredi della ex Jugoslavia. Ma il modello della rivoluzione allo stesso tempo democratica e nazionale si sarebbe ripetuto in questo decennio con le cosiddette rivoluzioni colorate che abbiamo avuto prima in Ucraina e poi in Georgia, che hanno portato appunto nello stesso tempo un'emancipazione da Mosca, ma anche una riaffermazione di un'identità nazionale che era stata a lungo trascurata. Punto numero 7. La riunificazione o l'unificazione, se preferite, della Germania ha innescato e anticipato la riunificazione dell'intera Europa. Ma c'è stato un gap, un décalage, uno scarto molto importante. Già nel settembre del 1990 la Germania è riunita, l'Unione Europea ha incorporato al proprio interno i paesi dell'Europa centro-orientale soltanto nel 2004. Sono stati 14 anni di differenza. In qualche modo l'unificazione tedesca è stato un grande esperimento in cui l'economia e la società forse più avanzate che noi avevamo in Europa occidentale all'epoca ha incorporato nell'arco di pochi mesi, per attraverso quello che potremmo chiamare un'acquisizione amichevole in termini borsistici, e quando un'impresa viene assorbita da un'altra col proprio consenso, quello che la Fiat ha fatto con la Chrysler qualche mese fa. L'unificazione tedesca è stata un'acquisizione amichevole, non è stata neanche la Germania Est in quanto tale a entrare nella Repubblica Federale, sono stati i 5 Länder che la componevano, che attraverso l'articolo 23 della Costituzione tedesca sono entrati a far parte dell'altro paese. Da questo punto di vista, come ripeto, è stata un'anticipazione di quello che è accaduto su scala europea, ma con un décalage temporale molto molto significativo. Da allora abbiamo cominciato a parlare non più di Europa orientale ma di Europa centrale. Non so se avete fatto caso a questo cambiamento dal punto di vista del linguaggio. Quando ci riferiamo alla Polonia oggi non è Europa orientale come invece era 20-25 anni fa, ma è Europa centrale, nel senso che noi stessi riconosciamo che la superficie e i confini dell'Europa sono cambiati e che non è più divisa tra un est e un ovest, ma che c'è un ovest, c'è un centro e c'è forse ancora un est che consideriamo Europa, che comprende paesi come l'Ucraina, per esempio, che però non fanno parte dell'Unione Europea. Quindi l'Europa non coincide con l'Unione Europea pur unificata, ma ha ancora, come dire, dei margini, soprattutto a est e se volete anche a sud-est, che vanno esplorati. Uno degli aspetti più interessanti di tutto questo è che quella rivoluzione nell'insieme dell'Europa, sia per quanto riguarda la Germania, sia per quanto riguarda gli altri paesi, è stata condotta come ritorno all'Europa. Non succede spesso che una rivoluzione parli del passato, che lo slogan o l'idea unificante di una rivoluzione sia un ritorno al passato, ma era fortissima allora in tutti i paesi che si liberavano dal giogo sovietico l'idea di ritornare a qualche cosa. Lo scrittore Milan Kundera, che forse conoscete, aveva scritto un famoso saggio a metà degli anni 80 in cui ha parlato di una Europa sequestrata, kidnapped nella versione originale inglese, ed era appunto quell'Europa che andava dalla Polonia alla Cecoslovacchia, giù fino all'Ungheria, che era stata sequestrata da quello che chiamava l'impero sovietico e che rivendicava il proprio diritto a ritornare, se volete, alla casa madre. E qui viene un po' il tema della fine di qualche cosa. Se c'è un ritorno, c'è anche una fine. Il 1989 ha marcato la fine del lungo dopoguerra europeo, ha marcato, come dice Eric John Ossown, la fine del cosiddetto secolo breve, che è cominciato nel 1914 con l'inizio della Prima Guerra Mondiale, definito, se volete, con la fine della divisione dell'Europa tra Est e Ovest. Si potrebbe obiettare che forse il secolo breve è finito nel 1999, dopo le guerre di successione jugoslave, ma l'idea di un secolo di 75 anni che ha coinciso con quella che alcuni hanno chiamato la Grande Guerra Civile Europea, che è andata dal 1914 al 1989, è del tutto plausibile. Ma non è stata sicuramente la fine della storia, come il famoso commentatore americano Francis Fukuyama scrisse esattamente alla fine del 1989. È stata semmai il ritorno della storia, e tutto quello che è accaduto in Europa centrale e anche nei Balcani da allora ce lo ha dimostrato. Due spunti sulla Germania in modo particolare. Ricordate Massimo D'Azeglio all'indomani dell'Unità d'Italia, quando disse: fatta l'Italia, ora bisogna fare gli italiani. E sicuramente uno spunto analogo nel 1990, quando fu concluso il processo di unificazione, attraversò le menti e il dibattito pubblico della Germania. Riunita la Germania era necessario riunire i tedeschi. Delle modalità del processo di unificazione abbiamo già parlato, ma sicuramente, soprattutto nei primissimi anni dopo il 1989, l'idea che esistessero ancora Ossis e Vessis, come si chiamavano fra di loro, e addirittura per alcuni anni una cosiddetta ostalgie, una nostalgia dell'Est fra i cittadini dell'Europa dell'Est, delle garanzie, delle sicurezze che venivano dall'appartenere al sistema del socialismo, anche in termini di vita quotidiana, di garanzie di pensione, di casa, di lavoro, c'è stata per l'enorme impatto che ebbe all'epoca il processo di unificazione. Forse l'evento che da un punto di vista simbolico marcò una svolta subito dopo l'unificazione fu il famoso voto che il Bundestag appena eletto, il Bundestag fu eletto nel dicembre del 90, il primo Bundestag dell'intera Germania Unita, all'inizio di luglio del 91 ci fu un voto sulla capitale, un voto drammatico che oggi tendiamo a dimenticare, fu un voto molto serrato perché Berlino prevalse su Bonn per 323 voti a 308, quindi fu un voto molto molto stretto e ci fu in particolare un intervento dell'odierno attuale ministro delle finanze Wolfgang Schäuble, l'uomo sulla carrozzina, il collaboratore di Helmut Kohl che era stato accoltellato nell'anno dell'unificazione, che è rimasto da allora paralizzato, ma che è ancora un politico attivo, che in un uomo dell'Europa della Germania occidentale, che fece un intervento molto drammatico al Bundestag dicendo che la portata simbolica dell'unificazione tedesca era tale che qualunque argomento razionale ed economico a favore della capitale a Bonn, come era stata per i 40 anni della divisione, doveva essere assolutamente accantonato, che solo Berlino poteva rappresentare efficacemente la Germania unita. Chi di voi ha visitato Berlino recentemente non può che riconoscere non solo che, come dire, le due parti della città sono molto più unite oggi di quanto non fossero 20 anni fa, non solo che è la città forse in più rapido cambiamento in Europa oggi, ogni volta che la si rivisita a breve distanza è diversa ed è continuamente in fase di cambiamento, ma anche forse che rappresenta come poche altre città in Europa il senso di questa unificazione, di questo ritorno a radici comuni di cui parlavo poco fa. Il 9 novembre è stata anche una data molto simbolica per la storia tedesca, per chi di voi si ricorda queste date, nel 1918 fu la proclamazione della Repubblica di Weimar alla fine della Prima Guerra Mondiale, nel 1923 fu la data in cui Hitler tentò il primo putsch nella città di Monaco durante la Repubblica di Weimar, nel 1938 è anche ricordata per la famosa Notte dei Cristalli, che fu il primo grande pogrom su grande scala nei confronti degli ebrei in Germania. È probabilmente questa la ragione per cui non è mai stato scelto dai tedeschi come la data in cui celebrare l'unità della Germania. Fu scelta una data molto anodina, il 3 di ottobre, l'anno prossimo sarà il 20° anniversario dell'unificazione tedesca, proprio per questa reticenza che è ancora indicativa di una difficoltà che sicuramente nell'89-90 esisteva a celebrare il 9 novembre del 1989 come la data dell'unificazione. E per uno spunto che vi suggerisco, forse vale la pena chiedersi se invece il 9 novembre non debba essere adottata d'ora in avanti come la data per l'unificazione dell'Europa. L'anno prossimo celebreremo un 9 maggio particolare, il 9 maggio è il giorno dell'Europa, non è particolarmente celebrato in Italia, ma vi assicuro che a Bruxelles tutto è chiuso il 9 di maggio di ogni anno, perché è l'anniversario della dichiarazione Schuman che nel 1950 lanciò il processo di integrazione europea, in particolare la comunità del carbone e dell'acciaio. Che cosa dice a voi, giovani, la data del 9 maggio 1950? Credo molto poco, e forse potrebbe valere la pena lanciare l'idea di celebrare il 9 novembre d'ora in avanti come la data dell'unificazione dell'Europa. L'ultima riflessione che avevo preparato, che evidentemente non posso fare o posso fare solo in parte, riguarda il fatto che fu un italiano ad aprire il muro. Avete sentito dal film preparato dal Comune di Modena che fu un giornalista italiano, Riccardo Herrmann, allora corrispondente della ANSA, agenzia di stampa italiana a Berlino Est, a fare la piccola domanda che scatenò gli avvenimenti della sera del 9 novembre 89. C'è una storia, c'è anche probabilmente qualche cosa che non sapremo mai fino in fondo relativo a quella vicenda. Herrmann l'ha raccontata di nuovo qualche mese fa, ma restano alcuni punti oscuri. Lo Spiegel, il settimanale tedesco, la settimana scorsa ha pubblicato alcune pagine in cui ricostruisce un pochino gli avvenimenti di quei giorni, cita anche l'episodio di Herrmann. In sostanza, pare che a Herrmann fosse arrivata una soffiata di fare qualche domanda un po' più serrata a questo Günter Schabowski, che esattamente 20 anni fa, a questa ora, nella sala stampa internazionale di Berlino Est, stava presentando le nuove disposizioni che il regime tedesco orientale aveva deciso di adottare riguardo ai ai viaggi dei cittadini dell'est a Berlino e nel resto della Germania. Il regime era sotto pressione e Schabowski diede una spiegazione molto vaga, balbettando, confondendosi con foglietti. Si vede anche in una immagine del filmato che gira con dei foglietti strani. Si racconta che fosse la Stasi, la polizia segreta, avergli preparato un foglietto poco chiaro da cui lui lesse. Si vocifera anche che Schabowski volesse presentarsi alla stampa internazionale, quindi occidentale, come più aperto rispetto ad altri dirigenti della SD, del Partito Comunista di allora. Fatto sta che dopo che illustrò queste strane disposizioni, che non avevano, come dire, una data e non avevano norme molto precise, Herman alzò la mano in una sala assolutamente silenziosa e chiese: ma da quando entreranno in vigore queste norme? E pare che Schabowski esitò a lungo e guardandosi attorno anche con gli altri esponenti del Politburo seduti di fianco a lui, abbia risposto da subito. Nella sala pochissimi si resero conto dell'impatto della cosa. Lo stesso Herman racconta di essere corso fuori a telefonare al proprio direttore, allora i telefonini cellulari non esistevano, per avvertirlo. Lavorando per un'agenzia di stampa, aveva bisogno di far partire subito la notizia, perché le agenzie di stampa vivono del fatto di essere tempestive nella comunicazione delle notizie. E il direttore dice: ma guarda, io sto guardando Reuters, France Press, nessuno ne parla, quindi forse è una bufala, come si direbbe in un italiano un po' gergale. Lo sta che Herman insistette e si accorse che l'unica altra persona che lo aveva seguito fuori dalla sala era un diplomatico tedesco occidentale che aveva, come lui, capito perfettamente quali potevano essere le implicazioni dell'episodio. E il diplomatico tedesco occidentale dice: io temo che non sia vero, ma se è vero è una cosa enorme. Fatto sta che l'ANSA vinse la corsa, il campionato mondiale di tempestività sull'annuncio, e il fatto è che la conferenza stampa era trasmessa in diretta televisiva. Quindi chi capì più di tutti la portata della piccola risposta di Schabowski furono i cittadini che avevano visto la conferenza stampa, che corsero in massa ai punti di transito nella città per superare il muro. E da qui anche l'episodio raccontato da Soldini: quando Herman stesso arrivò in persona al punto di transito, fu portato in trionfo, perché pur essendo totalmente sconosciuto fino al giorno prima alla popolazione di Berlino, la conferenza stampa lo aveva reso una specie di eroe popolare. Questo è stato il piccolo contributo italiano alla caduta del muro di Berlino, in parte controverso, perché ci sono voci sul fatto che la Stasi gli avesse detto in qualche modo di fare quella domanda, ma è il fatto che la domanda la fece e che ebbe l'impatto che ebbe. Viene da chiedersi se oggi, e questo è l'ultimo punto che vi sottopongo, esistono ancora muri, soprattutto in Europa, che meritano di essere abbattuti. E beh, una cosa di cui spesso ci dimentichiamo è che ce n'è uno, addirittura all'interno dell'Unione Europea, e che attraversa la città di Nicosia. L'isola di Cipro, che è un membro dei 27 paesi dell'Unione Europea, è divisa in due, fra una parte sud e una parte nord. Una rivendica legittimamente la rappresentanza dell'intera Cipro, l'altra non è riconosciuta da una grande parte della comunità internazionale. Ci sono negoziati in corso in queste settimane per cercare una soluzione per la riunificazione di Cipro. Ci sono analogie molto più importanti di quanto non si immagini tra la situazione di Cipro oggi e la situazione della Germania allora, e in fondo è quello che in inglese si chiama l'unfinished business del 1989 e anche del 2004, il fatto che non siamo riusciti a superare l'ultimo muro che ancora esiste all'interno dell'Europa. Grazie.
Non perdo tempo e vi presento il professor Andrea Panaccione, che è uno storico che insegna appunto storia dell'Europa all'Università degli Studi di Modena di Reggio e che rappresenta l'università proprio all'interno del nostro consiglio direttivo dell'Istituto Storico appunto di Modena. È autore e specialista proprio della storia dei paesi e dei partiti socialisti. Gli consegno il titolo, che appunto parla della storia e della memoria dell'anno fatidico. Grazie.
Grazie.
Sì, devi premere, sì.
Ecco, dopo questa esposizione, diciamo, così, così ricca e anche così coinvolgente, no? Di alcuni elementi di riflessione, di significati anche simbolici, che ha appunto la ricorrenza della caduta del muro di Berlino, io invece mi assumo un compito più noioso, diciamo, da storico, e quindi un po' con quelle che sono le procedure degli storici, di cercare di capire anche come si determina un avvenimento e quindi quali sono anche i processi di decadenza, di crisi che poi determinano, diciamo, il crollo di un sistema, no? E mi assumo anche un compito un pochino più antipatico, nel senso di cercare anche di vedere le questioni che a mio parere sono tuttora aperte dopo questo grande avvenimento. Lo faccio sapendo appunto che questo incontro vede una partecipazione importante di insegnanti, di studenti, e quindi dovrebbe essere anche finalizzato poi a un lavoro di approfondimento sul piano proprio della ricerca storiografica. Una prima distinzione che credo che sia importante, comunque ha a che fare con il titolo della mia relazione, è quella tra storia e memoria, diciamo il 1989 nella storia e nella memoria europea non è esattamente, come sappiamo, la stessa cosa. Le memorie, in particolare memorie collettive, memorie forti, memorie anche culturali, cioè che si sviluppano anche attraverso produzioni culturali, sono prevalentemente legate proprio all'impatto di un evento. Quindi è evidente che la caduta del muro ha un forte valore simbolico. Il muro è uno di quei simboli che sono dei simboli materiali e che si possono costruire e distruggere, appunto, come era stato nel 61 e nell'89. E la storia è invece qualcosa di diverso, è un tentativo di interpretazione, quelle che sono anche le radici di una crisi, di un modello che era un modello di società, un modello di organizzazione politica e sociale, e anche del tentativo di capire attraverso quali fasi, quali tappe, no, una determinata crisi si sviluppa. Quindi è importante il contesto 1989, è importante tutto ciò che l'ha preceduto, è importante anche il fatto che l'89 si proietta almeno immediatamente sugli eventi dei due anni successivi, le elezioni politiche che si svolgono prevalentemente nel 1990, la fine dell'Unione Sovietica e alla fine del 1991. Ci sono anche altre diversità che credo sia importante tenere presente. Le memorie collettive sono memorie diverse, risentono di esperienze diverse. Per molti, non solo tedeschi ma europei, è centrale la caduta del muro, per altri europei è meno centrale. È abbastanza significativo che in un'intervista di Lech Walesa in occasione del decennale della caduta del muro, che sta pubblicata in numero speciale di Repubblica, quello di cui si preoccupa Walesa è soprattutto di chiarire che l'onda che ha abbattuto il muro veniva da lontano ed era cominciata con l'elezione del Santo Padre, poi era passata appunto attraverso i cantieri di Danzica. Quindi diversità delle memorie e anche un dinamismo, una variabilità delle memorie collettive nel tempo successivo. Questo era già avvenuto con un grande avvenimento rivoluzionario nell'Europa dell'Est, il 1956, che a ogni decennale veniva celebrato con toni in parte diverse, proprio perché queste celebrazioni, a parte gli aspetti ritualistici che magari possono rimanere sempre gli stessi, però riflettevano poi un cambiamento del contesto. Credo che forse sarebbe anche un lavoro interessante fare un confronto fra il primo e il secondo decennale della caduta del mondo. La questione delle memorie poi è un qualche cosa che ha molto a che fare, accennava già Mistiroli, comunque voglio riprenderlo su questo elemento, con la questione delle generazioni, dell'esperienza, fino a che punto un evento è formativo di una generazione. Il concetto di generazione non è un concetto semplicemente biologico, cronologico, eccetera. Significa ciò che accomuna una determinata fascia di età in funzione di grandi esperienze collettive che vengono vissute. E quindi c'è un grosso problema di rapporto per esempio fra le generazioni che hanno vissuto l'esperienza del socialismo reale, le generazioni prima della caduta del muro, e le generazioni giovani di adesso, appunto, che si sono formate in un clima completamente diverso. Un altro elemento che è già stato accennato, ma è importante anche per la questione delle memorie collettive, della memoria del muro, è appunto l'elemento dello spettacolo. Le memorie collettive hanno bisogno di questo elemento, diciamo, dello spettacolo, e il 1989 è anche non solo il 9 novembre, ma il 1989 come anno è anche un grande spettacolo. È stato ricordato appunto Tiananmen, ci sono i funerali di Imre Nagy nel giugno dell'89 a Budapest, che rappresenta anche questa una grande svolta evidentemente nella sensibilità collettiva. C'è la famosa Via Baltica nell'agosto, cioè la catena umana che unisce le popolazioni dei tre stati baltici, anche quello ha un grosso impatto spettacolare ed emotivo. C'è la caduta del muro, c'è il processo e la condanna di Ceausescu e così via. Sul piano del rapporto storia-memoria, un'altra riflessione credo abbastanza importante, poi cerco di venire più al mio ruolo di storia. Possiamo dire che l'impatto emotivo delle memorie collettive tende comunque a indebolirsi con il passare del tempo, e anche se appunto c'è poi un dinamismo, una variazione, un cambiamento e così via. E mentre sul piano della storia il passare del tempo presenta ovviamente anche determinati vantaggi, la possibilità di inquadramento in un tempo più lungo, in un periodo più lungo di un processo storico. Le memorie poi sono anche fortemente selettive. Questo è un elemento credo significativo di quello che è successo all'est dopo l'89. Alle volte si può scegliere di privilegiare le memorie più lontane, le memorie remote, rispetto alle memorie più vicine, quando soprattutto si vuole dimenticare il più possibile il periodo più recente, più vicino. E questo porta appunto anche a un uso della memoria molto, molto complesso, e in parte anche con dei caratteri ovviamente arbitrari. Un grande storico francese, Marc Bloch, parlava delle epoche che mentono, cioè alcune epoche che hanno un rapporto con il passato tale da favorire poi essenzialmente una... Lui si riferiva al romanticismo, eccetera, ma forse anche ciò che è stato vissuto nell'Europa dell'Est dopo l'89 favoriva che cosa? Favoriva delle operazioni in cui si cancellavano interi pezzi della storia di questo paese, soprattutto l'esperienza, diciamo, post Seconda Guerra Mondiale, e si faceva quasi quella che è quasi una bestemmia per uno storico, si faceva una storia anacronica, cioè si faceva una storia andando il più possibile lontano da quello che era il contesto più recente e così via. Ecco, vabbè, la finisco con questa lunga premessa metodologica. Credo comunque che anche un'analisi sul piano storico sia importante per l'intreccio che sempre esiste tra le memorie e la storia, evidentemente. Quindi un'analisi anche sul piano storico poi ci può aiutare, quello che è avvenuto nell'89 in questi paesi ci può aiutare a capire anche determinate dinamiche della memoria, che cosa si sceglie o non si sceglie di ricordare e soprattutto di coltivare, no? Attraverso appunto la memoria culturale. Quali sono i caratteri fondamentali, credo, da tenere presente per capire poi il senso di questo anno? Quello che ha colpito di più l'attenzione degli osservatori è ovviamente l'effetto domino, cioè il verificarsi nel giro di pochi mesi di una serie di processi di crisi che sembrano quasi appunto innestati l'uno sull'altro. C'è un importante ricercatore americano Matt Kramer, che ha lavorato un po' in tutti gli archivi dell'Europa dell'Est, eccetera, che sostiene che questo effetto domino era presente già nelle precedenti crisi di questi regimi, il 1956 e il 1968. Cioè, sono tutte ondate che determinano una serie di effetti che hanno, diciamo così, un valore di carattere generale. Nel 1989 questo effetto di contagio fra una situazione e l'altra si presenta in parte però con caratteristiche nuove. Quella più significativa, quella di maggiore importanza, è che non è un effetto unidirezionale. Mentre la crisi nel 56 e nel 68 si è andata sviluppando dalle periferie di quello che possiamo chiamare l'impero, nel caso del 1989 si può parlare di un duplice processo che anzi per gran parte degli anni 80 va dal centro alla periferia. L'esperienza della perestroica di Gorbaciov, che mette fortemente in ansia e in difficoltà i regimi dell'Europa orientale, e che poi invece dall'89 in poi determina il processo inverso. L'effetto domino evidentemente significa che esistono degli elementi comuni che producono queste crisi nelle situazioni diverse. Questi elementi comuni li possiamo vedere molto, cerco di essere molto rapido, sul piano economico, sul piano politico e sul piano anche culturale. Sul piano economico è la crisi di un sistema, di un modello di sviluppo, che è prevalentemente un modello di sviluppo estensivo delle potenzialità produttive, che individua alcune priorità e risponde e mobilita, diciamo, le energie su queste priorità. È un modello che ha una sua logica, una sua stabilità. Non bisogna pensare che, siccome è crollato nel 1989, non abbia mai funzionato. Ha realizzato determinati obiettivi e non è stato capace di rispondere a bisogni nuovi, a bisogni di società più complesse e articolate. E questo si era manifestato a partire dagli anni 70, come sappiamo, non solo con il rallentamento della crescita economica, ma soprattutto con la dipendenza ormai, anche dal punto di vista finanziario, dall'Occidente. Diventa progressivamente quella che possiamo definire una crisi di legittimità per i partiti e le classi dirigenti, cioè investe quello che era il fattore fondamentale, l'esistenza di un potere politico unico rappresentato dal partito, da cui dipendeva anche il funzionamento del sistema economico. Questo modello, in cui il sistema economico centralizzato dipende e viene fatto funzionare da un potere politico non condiviso, è anche sostanzialmente, secondo molti storici, quello che spiega la poca riformabilità di questi sistemi, nel senso che per riformare un sistema di questo tipo bisogna toccare e mettere in crisi, come avviene non a caso con la perestroica di Gorbaciov, proprio l'elemento che lo fa funzionare, e quindi si rischia poi di produrre invece un effetto di crisi generale e di paralisi. Tutto questo si manifesta in un senso di fallimento e di disorientamento dei partiti, che naturalmente però si esprime in modi diversi, in situazioni diverse. Una cosa è il caso della Polonia, dove esiste un'opposizione sociale rappresentata da Solidarność, una cosa per esempio il caso ungherese, dove l'elemento fondamentale è la crisi interna allo stesso e la divisione interna allo stesso partito al potere. Comunque è proprio questa legittimità che in gran parte, non vorrei sembrare un po' cinico, ma è proprio questa crisi di legittimità che in gran parte spiega il carattere pacifico di questo processo, cioè è come una specie di eutanasia, una forse è un po' enfatico dire di un suicidio collettivo, ma comunque sia la il carattere pacifico che la rapidità del processo dipende dal fatto che queste forze al potere non hanno più dentro di sé la forza per conservare e per affermare il proprio potere. Cioè è una perdita di legittimità e possiamo dire anche una perdita di convinzione in te. Ed è fra l'altro uno dei caratteri essenziali di quello che in tutta la storia politica viene chiamata una crisi rivoluzionaria. Un personaggio molto esperto di rivoluzioni che si chiamava Vladimir Lenin, che era anche tra l'altro un'autorità per questo tipo di regimi, aveva non a caso detto che per lo scoppio della rivoluzione non basta che gli strati inferiori non vogliano, ma occorre anche che gli strati superiori non possano continuare come prima, non possano vivere come per il passato. Naturalmente questa questione ne pone un'altra che accenno soltanto, evidentemente, che è quella del binomio esplosione-implosione, che è stato già accennato. Fino a che punto si può parlare di un processo rivoluzionario e fino a che punto non siamo di fronte a un venire meno proprio delle stesse, a un implodere delle stesse strutture. Questa crisi, che è una crisi economica ed è una crisi politica, e anche questo credo che sia importante tenerlo presente, non necessariamente significa che questi regimi erano condannati, non necessariamente significa che le cose dovevano andare per forza così. È stato appunto ricordato il caso cinese, Tiananmen rappresenta esattamente il modello opposto, no? La possibilità di contrastare attraverso una stretta autoritaria. Per capire perché non c'è stato Tiananmen, che fra l'altro a diversi dei dirigenti di questi sistemi piaceva anche come modello, non è che non lo considerassero, perché non c'è stato Tiananmen, dobbiamo tenere conto anche di quella che possiamo chiamare una dimensione culturale o intellettuale, il ruolo delle idee, ovvero sia quello che era successo grosso modo dalla distensione, da Helsinki, la Ostpolitik che è stata ricordata, eccetera, eccetera, a livello europeo, cioè un processo di penetrazione di idee, di scambio, di contatto, che in qualche maniera, di intensificazione dei rapporti, che in qualche maniera metteva in discussione la possibilità di una risposta secondo appunto quello che possiamo chiamare il modello Tiananmen. E naturalmente da questo punto di vista è molto importante il fattore Gorbaciov, è molto importante il fattore Gorbaciov non solo per la famosa questione dell'abbandono della dottrina Brezhnev, cioè della rinuncia all'intervento militare nei paesi dell'Europa dell'Est, che era stata affermata dopo la crisi di Praga, dell'intervento a Praga, e che era stata proprio teorizzata dallo stesso Brezhnev in un discorso al Partito Comunista Polacco, in cui affermava: quando forze interne e esterne ostili al socialismo minacciano di riportare un paese socialista al capitalismo, questo diventa un problema e una preoccupazione comune a tutti i paesi socialisti. Gorbaciov è importante non solo per l'abbandono della dottrina Brezhnev, ma per la penetrazione di quello che appunto veniva chiamato nei tempi della perestroica il nuovo pensiero, un modo nuovo. E questo ci fa capire appunto come nella fase conclusiva della guerra fredda il ruolo delle idee, degli intellettuali, di nuovi gruppi che si erano, alcuni per esempio in Russia si erano formati addirittura nel periodo cosiddetto del disgelo degli anni 50 con Khrushchev e così via, sia un ruolo decisivo per erodere determinate convinzioni ed erodere anche determinate volontà. La linea sovietica nei confronti della Germania non si spiega se non anche con una non volontà di impero, con una perdita, diciamo, della volontà di impero, in una situazione in cui i costi del sistema imperiale appaiono superiori rispetto a quelli che possono essere, i risultati. Ecco, queste sono alcune delle dinamiche molto, molto rapidamente. Vorrei concludere esaminando invece la questione dell'impatto, su quelli che sono gli equilibri internazionali. Alcuni punti sono stati già accennati nella relazione di Mistiroli. Appunto, siamo in un anno che, come è stato anche scritto, tutto è stato tranne che la fine della storia, cioè che ha aperto in realtà molti processi importanti a livello europeo e a livello internazionale. Si può dire che quelli che sono i principali cambiamenti a livello europeo, cioè l'unificazione tedesca e la divisione jugoslava, possono essere visti in modi diversi come un effetto della fine della guerra fredda, di cui appunto poi la caduta del muro è un simbolo. Fuori del quadro della guerra fredda, la Repubblica Democratica Tedesca non riesce a reggere il confronto con l'altra Germania, non riesce a reggere appunto l'impatto, il fattore di contagio. E naturalmente questo determina però una dinamica interna che è stata già ricordata, che è la dinamica che, secondo un autore che non si era occupato di questo quando non aveva usato questi termini, può essere descritta come la dinamica fra exit e voice, tra la protesta e l'abbandono. In un primo momento questi due elementi coesistono: i tedeschi dell'est che vogliono andare a ovest, i tedeschi che organizzano le manifestazioni a Lipsia e poi anche a Berlino, Dresda e così via. Quello che prevale poi alla fine è la spinta all'unificazione, all'essere un popolo piuttosto che all'essere il popolo rispetto ai propri dirigenti, che significa in pratica la rinuncia o l'abbandono di una speranza di cambiamento all'interno di quel tipo di sistema. L'altro elemento fondamentale è quello che, io adesso spero che Mistiroli non si scandalizzi, chiamerei un po' la questione del mito europeo, nel senso che c'è questa formula molto forte che risuona dappertutto nelle manifestazioni eccetera, che è stata ricordata, che è la formula appunto del ritorno in Europa, che secondo me però è anche una formula che pone molti, molti problemi. Pone il problema se sia possibile tornare in un luogo dal quale non si è mai partiti, nel senso che la situazione dell'Europa centro-orientale già nel periodo fra le due guerre mondiali e così via era stata considerata, analizzata eccetera come una situazione diversa, come una situazione particolarmente aggrovigliata, come una situazione particolarmente periferica eccetera. E pone, credo, un po' anche il problema di qual è il senso metaforico di questo approdo, cioè che cosa si vuol dire quando si dice Europa, cosa si vuole esprimere con questa parola Europa. Se è un'andata o un ritorno al capitalismo, e quale tipo di capitalismo, quale tipo di sistema, se è un ritorno a un'idea di società civile su cui erano cresciute molte opposizioni, a cominciare appunto da quella ceca eccetera negli anni precedenti, se è un ritorno alla democrazia o se è un'andata verso la post-democrazia, cioè quel tipo di democrazia che viviamo noi attualmente, che presenta caratteristiche anche particolari, con forti accentuazioni degli elementi plebiscitari, populistici, personalistici nella vita politica, di passività e così via. Ecco, quindi la forma del ritorno in Europa è una forma sicuramente importante, ma una formula molto problematica che vale effettivamente, è un'idea che andrebbe analizzata. Se, per fare un altro esempio, sul piano della politica internazionale, questo ritorno all'Europa di quella che poi il consigliere alla sicurezza di Bush, Rumsfeld, ha chiamato appunto la nuova Europa, non fosse più un'andata all'Europa che passava addirittura attraverso gli Stati Uniti, cioè che l'Europa dell'Est era in realtà quella più spostata a Ovest, verso Occidente. Ecco, tutte queste cose le dico non per contraddire, ma per indicare appunto come siamo di fronte a formule anche belle, ma che però creano dei problemi che vanno analizzate anche sulla base appunto di quelli che sono stati gli sviluppi gli sviluppi successivi. Un altro effetto, e vado rapidamente a concludere, da considerare dell'89 è quello che chiamerei l'effetto sull'altro protagonista della guerra fredda, cioè sugli Stati Uniti. Soprattutto in rapporto proprio all'unificazione tedesca, cioè non solo la caduta del muro, ma gli avvenimenti dell'anno successivo, è maturata nell'establishment americano un'idea che può essere anche un'idea pericolosa, cioè l'idea di avere vinto la guerra, anzi di aver vinto una guerra particolare, una guerra non limitata, ma una guerra che si poteva vincere soltanto con l'eliminazione dell'altra parte. E questa idea quindi di aver vinto una guerra di questo tipo poteva far interpretare la conclusione della guerra fredda come il venir meno di qualsiasi limite per lo schieramento che aveva vinto, produrre la coscienza di essere diventati dei padroni del mondo. Cosa fra l'altro che era abbastanza miope rispetto al fatto che nella fine della guerra fredda si manifestano anche, questo si era manifestato soprattutto per l'URSS, ma poi si è manifestato per tutto il mondo industriale, tutta una serie di fenomeni nuovi, per esempio l'impatto che aveva avuto la guerra dell'Afghanistan, che era stato un impatto devastante per l'Unione Sovietica, ma che probabilmente veniva sottovalutato da quelle forze che invece avevano in qualche maniera incoraggiato, promosso questo tipo di guerra. Cioè voglio dire che la guerra fredda è stata interpretata come la fine di una partita a due, in cui a un certo punto uno sparisce, quindi l'altro è padrone di tutto, mentre il mondo del 1989 non era più un mondo che vedeva soltanto due protagonisti, che per esempio sia una parte che l'altra della guerra fredda si erano confrontate anche con un mondo diverso, con quello che veniva chiamato il terzo mondo, proponendo dei modelli che in gran parte erano stati respinti, avevano prodotto delle reazioni fortemente negative da una parte e dall'altra, e che soprattutto la fine della guerra fredda poteva porre dei nuovi problemi anche nella dimensione di non muoversi più soltanto, e qui viene fuori la questione anche appunto dell'altro 9-11, insomma, di non muoversi più soltanto in una dimensione territoriale, di confronto territoriale, ma di muoversi in una dimensione imperiale che però poteva essere contestata non su una base territoriale, ma su una base religiosa, culturale, terroristica e così via. Ecco, questi sono gli elementi per cui io credo che l'89, dal punto di vista della riflessione storica, ci consegna forse più problemi, diciamo, che sicurezze su quello che è avvenuto.